dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buongiorno, benvenuti in diretta, buon lunedì, un lunedì che di certo non è dei migliori per chi ha a cuore le sorti del Parma dopo la batosta di ieri a Lecce 4-0 che abbiamo commentato qui in diretta su Radio Parma con Marco Balestrazzi, una delle partite più umilianti del Parma negli ultimi anni, sicuramente di un Parma di quando il Parma comunque ha affrontato i campionati per puntare all'alta classifica. Ovviamente lasciamo stare batoste come quel 7-0 perché l'ho ricordato sul campo della Juventus con quelle maglie verdi che si confondevano col campo, però insomma quello era un Parma derelitto nell'anno del fallimento, che comunque seppe poi rialzare la testa nella seconda parte di stagione mettendoci una dignità e un orgoglio che sembrano veramente lontani anni luce dalla grinta che non ci mette la squadra che abbiamo visto in campo purtroppo in più di un'occasione quest'anno. Ci state scrivendo già in tantissimi, l'avete cominciato a fare già da questa mattina e vi ringrazio. Vi ricordo il numero per continuare a farlo, SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Poi dopo andremo anche a dare un'occhiata a quelle che sono le pagelle di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, inviato ieri a Reggio Calabria. Comincio a leggere un po' dei vostri messaggi perché, ribadisco, sono tantissimi. Condividiamo ovviamente l'amarezza e la rabbia per questo momento. Poi avremo tra i tanti ospiti di questo pomeriggio anche un tifoso che ieri era a Lecce. Come al solito, ci scrive un ascoltatore, amaresca la squadra, non è poi dispiaciuta. Puntini puntini. Come dire, insomma, sarcasticamente, ecco. Ma vi rendete conto della pochezza di questa squadra? A parte le modeste qualità dell'allenatore, getta questo ascoltatore anche la croce su chi l'ha costruita in maniera non adeguata. Samuel da San Secondo ci scrive, sono riusciti a ridicolizzare una città come Parma e un campione come Buffon. Questo è un tema che toccheremo, effettivamente Buffon, che è l'unico che tutto sommato ieri ha offerto una prestazione accettabile, tra l'altro ha voluto che la squadra giustamente andasse sotto lo spicchio dei tifosi a chiedere scusa. Paolo ci dice, come già detto, squadra costruita male e guidata peggio. Insomma, siete veramente in tantissimi che ci continuate a scrivere. Beh sì, ovviamente non potrò leggerli tutti, mi impegnerò comunque a leggerne il più possibile. Siete arrabbiatissimi, adesso devo fare prima un passaggio ovviamente per leggerli in anteprima. Ricordiamo brevemente la classifica perché il Parma è ritornato nella parte destra, purtroppo è scivolato a quota in tredicesima posizione, è rimasto a quota 16. Adesso non trovo neanche la classifica, ve ne chiedo scusa. Allora, Simonetta, facciamo così, sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi e poi lo commentiamo insieme.
Senza anima, senza cuore, neppure un gioco. Dopo 12 giornate il progetto Parma è al punto di partenza. L'impressione è che a Lecce sia finita 4-0 solo perché al 60esimo i padroni di casa hanno tolto il piede dall'acceleratore. Nella prima uscita ufficiale, in Coppa Italia, Coda e compagni erano passati al Tardini con un netto 3-1. Calcio d'agosto, si disse, esperimenti, ecco il Parma è ancora lì. Anche l'esperimento del 3-5-2 è imploso dopo i 6 punti illusione con Cittadella e Vicenza. A Lecce 0 tiri in porta, un solo ammonito. Il neo entrato Busì al 68esimo sullo 0-4. I gol subiti mostrano quanto la squadra sia molle e abulica e lì gli schemi c'entrano poco. Buffon ha evitato un passivo più pesante, ma è difficile, se non impossibile, stavolta trovare qualcuno da salvare. Il portiere ha condotto la squadra sotto il settore ospiti. Alla fine c'era il team manager Cracolici, ma non l'allenatore. E chi si è fatto centinaia di chilometri per arrivare al Via del Mare non ha gradito questo particolare. Gioisce Coda, ha segnato una tripletta a Buffon. Chissà se tornando a casa col pallone in mano ha tirato un sospiro di sollievo pensando che a giugno era praticamente un giocatore del Parma. I crociati sono in zona play-out, in un campionato anarchico ed equilibratissimo che ora vede il Brescia di Pippo Inzaghi in vetta e il Pisa in crisi. Inzaghi sì, un altro che a fine primavera era quasi del Parma. Nonostante tutto il primo posto è a soli 8 punti e il calendario da qui alla fine del girone d'andata propone solo la capolista e il Como tra il gruppo delle prime 9. Servono però un po' di orgoglio e umiltà per rimettersi almeno in carreggiata, merci rare di questi tempi a Collecchio.
Palla in tribuna.
Sì, insomma, servono tante cose. Rino ci scrive: dura tornare da Lecce con 4 gol nel sacco. Sì, e poi scrive Rino: Buffon doveva portarci in carrozza, ma sarà quello che ci salverà dalla Serie C. E poi anche Rino critica quello che ha detto Maresca a fine gara, effettivamente poi lo sentiremo, insomma qualche perplessità da parte di molti tifosi, più di qualche perplessità c'è. Se a Buffon non viene l'ulcera quest'anno, puntini puntini, dice Roberto da Fidenza, e ha ragione. Nel frattempo ho trovato la classifica che si rifiutava evidentemente di farsi leggere. Il Parma ha 16 punti, gli stessi della Ternana, e due in più della Spal, due in più del Cosenza, che sarà nostro prossimo avversario. Poi ci sono Crotone, Alessandria, Vicenza e Pordenone, le quattro squadre direi peggiori, almeno per quanto visto fin qui, indubbiamente, di questo campionato. Però siamo franchi, il Parma non se la passa certamente bene per diversi aspetti. Ne parliamo con il mio primo ospite, che è Gianluca Azzurlini, giornalista della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio, Gianluca.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, dopo due passi in avanti il Parma ne ha fatti 4 all'indietro e la batosta di ieri fa veramente male, perché tutti ci eravamo forse un pochino illusi, stavolta sempre con molta cautela, però insomma veramente pensare di uscire dopo 45 minuti dal campo sotto di 4-0 è davvero troppo. Oggi l'analisi di Paolo Grossi, che poi in parte vi proporremo, in parte la potete leggere sulla Gazzetta di Parma, titola eloquentemente: per favore basta.
Ma devo dire che la partita di Lecce, l'avevo detto forse anche in precedenza, Palla Tribuna, la vedevo personalmente un po' come una partita importante per capire il ruolo del Parma. E c'è da dire che, visto ieri, il ruolo del Parma in questo campionato sarà un ruolo mediocre, perché ormai sono trascorse quasi un terzo del campionato, siamo ancora non in una fase embrionale ma allo stato zero, perché noi abbiamo incontrato il Lecce a Ferragosto perdendo 3-1, una partita dove il Lecce ci aveva ridicolizzato. Lo incontriamo dopo 3 mesi e il Lecce si batte 4-0 in una partita dove si è ridicolizzato. Quindi il Lecce è una squadra di calcio, il Parma no, questa è la conseguenza. E in questo momento, devo dirlo, ma molto francamente, è una squadra che, ad esempio, contro il Cosenza magari potrà avere degli spiragli, perché il Cosenza è una squadra allestita all'ultimo minuto, ripescata 4 giorni prima dell'inizio del campionato di Serie B dalla C, dove era retrocessa lo scorso anno, e quindi è un po' raffazzonata con l'allenatore che doveva essere quello del Chievo, e sta facendo il suo, nel senso che è una squadra che deve cercare di salvarsi, anzi sta facendo anche forse meglio di quanto molti lo accreditavano. Il Parma con il Vicenza ha vinto, con il Pordenone è l'unica partita in cui ha fatto la voce grossa, ma vediamo in che classifica è attualmente il Pordenone. E praticamente, insomma, si vede il Parma contro le squadre di valore medio-basso, perché non c'è bisogno di giocare la partita, in sostanza.
Eh sì.
Questo ha detto. Ieri il Parma non è esistito. Non è esistito.
Desolante.
Perché i quattro gol sono uno più imbarazzante dell'altro. È un crescendo. Il quarto gol di coda è un gol di una squadra che non c'è con la testa e non ha neanche idea di che cosa stia facendo, perché che un attaccante, pur bravo, parte dalla propria tre quarti difensiva, si faccia tutto il campo dritto per dritto, arrivi in area di rigore dove incontra il primo avversario, lo evita, si passa il pallone da un piede all'altro e poi tira dove vuole lui, questo senza nessun contrasto, un'ammonizione in 90 minuti ha preso il Parma, quella di Del Prato per il Mani sul rigore che, se vogliamo, è stato un po' abbondante da parte dell'arbitro, ma che comunque arriva su una scivolata inopportuna in un intervento che è in ritardo. Il primo gol è arrivato dopo che Coda ha fatto una triangolazione con un compagno di squadra e arriva, si alza di testa, c'è Cobauto nella posizione giusta e Coda colpisce indisturbato.
Il gol di Strefezza veramente ancora più eclatante.
Il gol di Strefezza tira il Lecce, Buffon respinge, riprende ancora un attaccante del Lecce, ritira, la difesa respinge male, lo prende Strefezza che gira attorno al difensore, per carità di
sembrava Messi ieri Strefezza, buon giocatore, però insomma
sì, no, però ha fatto quello che ha voluto,
una spina costante nel nostro fianco,
10 tiri a zero nello specchio della porta sono l'emblema di questa partita. Adesso, al di là, se non inferiamo ulteriormente, il problema è che anche nelle dichiarazioni del dopo partita di Maresca, gli alti e bassi nel periodo di costruzione ci stanno,
le dichiarazioni di Maresca, Gianluca, hanno infastidito molti, lo dice anche un ascoltatore che dice: l'aspetto che più infastidisce è l'atteggiamento del mister, sempre composto, sempre pacato, non urla, insomma, al di là di questo...
Adesso io lo dico, spero di venire smentito, anzi qualcuno spero che me lo possa ribadire e dire: guarda che ti sei sbagliato, ma i fatti stanno dimostrando che un allenatore, al di là del valore della squadra, che possiamo discutere all'infinito se i giocatori sono più o meno capaci, in ogni caso in attacco sicuramente il Parma non è quello visto in questa fase di stagione, ha sicuramente dei valori alti, magari in difesa ha qualche problema, ma soprattutto secondo me problemi sono a centrocampo dove manca totalmente il reparto. Ma detto questo, i giocatori non sono un insieme, sono tanti singoli che fanno il loro compitino e a volte i compitini lo svolgono anche male, come è successo ieri a Lecce. Non c'è nessuno che li scuota, perché tra il primo e il secondo tempo del Parma non si è vista nessuna differenza, e almeno su 4-0 tanto c'è poco da perdere, almeno buttiamoci in avanti, proviamo a fare qualcosa, zero assoluto. Cambi tattici in corso di partita non se ne parla, ergo, ieri di fronte c'era Baroni, ma 15 giorni fa gioca Calabria c'era Aglietti, allenatori che hanno vinto campionati di B e che hanno esperienza del campionato di B, che conoscono i giocatori che hanno a disposizione anche per ovviamente quegli avversari, ma Maresca tutto questo non lo fa, perché non studia gli avversari, perché non predispone la squadra in base, ha fatto solo...
Io sono molto perplesso, l'ho detto anche già sabato, questo 3-5-2 così, davanti a un 4-3-3 come quello del Lecce, purtroppo
non ho dato ragione. Il problema qual è? Che abbiamo avuto un disastro a Reggio Calabria dove ha giocato secondo la sua idea. Bene, allora, nel timore, non so se suggerito, o comunque... si gioca a Cittadella col 3-5-2 che funziona, perché Cittadella è un tipo di squadra, un certo tipo di squadra combattiva, abbiamo visto il Pisa ieri che ci ha lasciato le penne addirittura con 3 spunti, quindi è andata anche bene a Cittadella, ma non è che poi puoi riproporlo, siccome abbiamo vinto lo riproponiamo anche contro Vicenza, va bene, è una squadra di bassa classifica e possiamo anche permetterci di fare questo tipo di gioco, ma anche con Vicenza abbiamo vinto 1-0 con qualche fatica, poi vai a Lecce contro una squadra lanciatissima che è seconda in classifica, 10 risultati usati o 11, forse 11 con la nostra vittoria consecutivi, e la riproponi la stessa squadra identica perché ha funzionato contro altri, cioè, vuol dire che non c'è un minimo di pragmatismo.
Gianluca, ci dicono stiamo vicini alla squadra tutti insieme, il campionato è ancora molto lungo, ma il 4-0 di Empoli ve lo siete già dimenticati? Poi oddio, non ce lo siamo dimenticati, era maturato in condizioni diverse, a parte il punteggio in sera maturato poi così diciamo così impietoso al 95esimo, non dopo 45 minuti, però sono due situazioni oggettivamente molto diverse.
Calma e gesso, là e avevamo una, c'era in discussione la possibilità di licenziare D'Aversa, e poi, a cui poi la società diede fiducia e andò bene. Ma là venivamo da una promozione dalla C alla B con giocatori che ci avevano portato in B, alcuni dei quali erano di categoria per la B e non per la C, una squadra di esperti che aveva già fatto anche una buona parte di campionato e poi era entrata in crisi. Parliamo della prima metà del girone di ritorno del Parma. Nel girone d'andata la squadra aveva funzionato discretamente bene, poi era entrata in crisi. La disfatta c'è stata, ma adesso questa squadra, chi è che l'ha vista giocare? Chi è che ha visto un potenziale in questa squadra?
Sì.
Cioè, l'unico potenziale l'abbiamo visto col 4-0 di Pordenone, ma il Pordenone è ultimo in classifica con 3 punti.
Sbloccato da calci piazzati, tra l'altro.
Cioè, voglio dire, quindi parliamoci chiaro, cioè, qui chi è che può dire come gioca il Parma di Maresca? Qual è il gioco che Maresca chiede al Parma? Questo è il problema. Ad esempio, D'Aversa, che tutti criticavamo, compreso io, però il suo schema di gioco era molto chiaro. Qui facciamo lo schema di D'Aversa in peggio. Cioè, si butta la palla in avanti sperando che succeda qualcosa. Peccato che non ci sia Cervinio e Vasquez, mi viene da dire, poveretto, perché comunque anche lui era stato insufficiente, ma cioè, predica nel deserto perché non sa neppure lui che cosa deve fare a un certo punto, perché tutti si muovono in modo disordinato. Ieri c'era questo movimento sulle fasce, poi i palloni venivano buttati in mezzo. Bene già che veniva da due partite molto positive, che ieri è stato gravemente insufficiente, ma non ha visto la palla, cioè,
non l'ha vista, sono d'accordo.
Perché è rimasto in campo fermo, ma perché non ne arrivavano, non sapeva neanche dove andare a sapere. Tutino ha fatto il difensore centrale ieri, e più volte è intervenuto in difesa. Allora vuol dire che insomma c'è un insieme che non va, e sentire le parole andiamo avanti così, fiducia, perché bisogna il progetto era andare in Serie A. Ormai siamo quasi a un terzo della stagione, il progetto andare in Serie A, cioè le squadre che puntano a Serie A sono tutte davanti a noi.
Tutte. Gianluca, allora ascoltiamo insieme, resta in linea, le parole di Maresca e poi anche quelle di Massimo Coda, un ex che ieri ci ha fatto assolutamente dannare, ed è dire poco, ascoltiamolo.
Arrabbiati, dispiaciuti, una sensazione un po' strana, perché le ultime settimane devo dire che c'erano state delle prestazioni, c'erano stati dei risultati, e questa settimana la sensazione è che la squadra l'avesse preparata in modo perfetto questa gara, e poi dopo ci siamo dimostrati purtroppo fragili, soprattutto dopo il primo gol, praticamente siamo usciti, siamo spariti dal campo, e niente, credo che l'unica medicina sia quella di questo momento fare meno chiacchiere e lavorare di più se ce n'è bisogno, e credo che sia l'unica medicina. Quando c'è un percorso importante come quello che abbiamo iniziato noi, purtroppo gli alti e bassi sono da mettere in preventivo. Come hai detto te, venivamo da diverse gare fatte in un determinato modo, oggi nessuno se l'aspettava. Però, ripeto, in un percorso di cambiamento purtroppo gli alti e bassi ci stanno.
Una cosa che dicevo ai miei compagni a fine primo tempo, pensavo di stare in un sogno, perché capita a noi giocatori ogni tanto di sognare i gol. Nel sogno succede tutto facile, oggi diciamo che è stato così e non ci credevo, quindi sicuramente sì, è stato un sogno.
E allora Gianluca, ci scrive Giorgio, che tra l'altro ti fa i complimenti, dice: con il Lecce a 3 punte si fa difesa a 4. Io sono d'accordo.
Anche le parole di Maresca, venivamo da un periodo, abbiamo vinto due partite contro Cittadella e Vicenza.
Non sono piaciute ai tifosi queste parole, per nulla.
A Reggio Calabria abbiamo fatto la stessa figura barbina, la regina era un po' meno carica del Lecce e quindi non ci ha fatto 4 gol, ma la sostanza è stata la stessa, una partita inguardabile. Anche la regina è una squadra che è nelle prime posizioni della classifica. Noi siamo andati su due campi, e ricordiamo che anche prima di Reggio Calabria c'era una partita in cui si vedrà il Parma, se insomma non ci sono passi avanti, ci sono solo passi indietro. Tra l'altro, lo dico, non c'è nessun obbligo morale, però anche ieri il centinaio di tifosi del Parma, che hanno comunque sostenuto la squadra e sono andati a Lecce come c'erano stati quelli che andati a Reggio Calabria, a fine partita la squadra è andata tutta davanti ai tifosi, insomma, comunque come gesto, non c'è andato l'allenatore.
Molti l'hanno rilevato.
Obbligo, perché non c'è stato nessuno.
Molti l'hanno rilevato. Gianluca,
però mi sembra, cioè, ci vanno tutti i tuoi giocatori e tu vai negli spogliatoi.
Hai ragione.
cioè già, almeno accompagnarlo. Poi, tanto sono 100 persone, non è che voglio dire tirano le pietre. Certo. Cioè,
però in molti lo hanno notato. Grazie, grazie mille Gianluca Zorrini, Gazzetta di Parma.
Grazie a te e buon proseguimento di trasmissione.
Prima di andare in pubblicità, brevemente un paio di messaggi. Se avessimo perso col 4-3-3, cosa avreste detto? Tutti bravi a parlare dopo. Ci scrive, sì, effettivamente, però noi il dubbio già lo avevamo manifestato da sabato, nero su bianco. Messaggio di Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento Parma Club. È giunto veramente il momento che qualcuno metta la faccia per spiegare a noi tifosi cosa sta succedendo e cosa pensano di fare in futuro. Qualcuno non ha capito che maglia sta indossando e in che città è arrivato. Parma e il Parma vanno rispettate dimostrandolo. Noi tifosi ci siamo sempre stati e sempre ci saremo. Parole importanti da parte del presidente del centro di coordinamento dei Parma Club, Angelo Manfredini. Andiamo in pubblicità, continuate a scriverci al 333-9200-170, abbiamo tantissimi altri argomenti.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Collegati all'alta velocità con il nuovo servizio autobus Medio Padana Link. Raggiungi la stazione AV Medio Padana direttamente da Parma. Bus e treno in perfetta coincidenza. Scopri i collegamenti, info e prenotazioni online su www.mediopadanalink.it. Troppo comodo per non provarlo.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Ci sono occasioni da non perdere. Esselunga ricerca in Emilia allievi responsabili. Se sei una persona dinamica che ama lavorare in squadra, cogli al volo questa opportunità. Registrati entro il 21 novembre sul sito esselungajob.it e partecipa al Job Day digitale che si terrà dal 1 al 5 dicembre. I candidati di ambo i sessi sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy sul sito esselungajob.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per continuare a parlare di Lecce-Parma di ieri. Romano ci scrive, ribadisco, ma Laurigny e Jacoponi erano proprio da mettere fuori rosa, punto di domanda. Beh, sicuramente più di un dubbio è venuto in questi giorni. A proposito di difesa di 3-5-2 o 4-3-3, abbiamo in linea Romeo Azzali. Buon pomeriggio, Romeo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora Romeo, tu che sei un allenatore e hai allenato anche a ottimi livelli professionistici, qualcuno imputa appunto che questo 3-5-2 non fosse lo schema adeguato per fronteggiare il 4-3-3 del Lecce, e poi i fatti in effetti dicono questo, ma è solo un problema di sistema di gioco, o meglio, quanto ha influito il sistema di gioco secondo te?
Guarda, il problema del Parma non è solo legato ai moduli, secondo me è legato al sistema che sa di difendere, nel senso che faceva fatica con il 4-3-3 a difendere, fa fatica anche oggi quando trova delle squadre organizzate come il Lecce a difendere anche col 5-3-2, no? Quindi, o 3-5-2 come lo vuoi chiamare. Il problema è come interpreti le cose, e comunque devi prendere delle contromisure. Se giochi con una squadra, cioè io quando giocavo col 4-3-3 e giocavo contro una squadra, o 4-5-1 contro una squadra che si difendeva a 3, c'è un attaccante e tre difensori e io porto il gioco sugli esterni, perché così l'esterno della difesa 5 e con il terzino e la punta da quella parte, siamo due contro una e si mette in difficoltà. Ma il primo gol del Parma, io non ho visto tutta la partita, ho visto gli highlights, prendi gol centralmente, perché uno dei tuoi difensori fa una scusa, cioè, si fa fregare perché esci in anticipo e vieni attaccato in profondità centralmente e ti mettono. Quindi è tutto il sistema difensivo che è fatto con leggerezza in questa squadra qua. Noi anche Cittadella abbiamo vinto, ma perché hai preso gol, cioè ti ha preso un rigore Buffon, quindi anche col Vicenza, che è una squadra di difficoltà, ma le sue occasioni le ha avute. Cioè, Parma fa fatica a difendere, a difendere, sì. Questo è il problema.
C'è anche poco filtro a centrocampo, secondo te?
Il centrocampo è poco protetto, era poco protetto quando giocavi con le tre punte, perché le due punte esterne non facevano la fase difensiva e i tre centrocampisti erano sempre in difficoltà. Adesso con le due punte centrali i tre centrocampisti sono meno in difficoltà, ma ieri ti hanno messo in croce sugli esterni, perché poi una volta che sono andati in vantaggio vedevo sempre due contro uno sugli esterni, quindi e la squadra non è equilibrata, è questo che spaventa questo punto del campionato. E io non lo so, eravamo in trasmissione insieme lunedì sera e diciamo dovevamo vedere con Lecce per prima di dare un giudizio, dobbiamo vedere con Lecce come va a finire questa partita qua, no? Oggi hai avuto la prova del 9, ma proprio
peggiore di quella che potessimo pensare nella più nefasta delle ipotesi, però.
Cioè, sì, perché comunque c'era sempre la speranza, va bene. Le vittorie aiutano a trovare degli equilibri, le vittorie ti danno più fiducia nei tuoi mezzi. Noi pensiamo che questa squadra abbia i mezzi, i giocatori per poter essere competitiva. Ma poi non lo so, anche la gestione di una settimana intera, cioè tutta la settimana per preparare quella partita. E dopo si sentono anche delle dichiarazioni in giro, no? Dove sì, no, ma comunque anche un po' da presuntuosi, io dico: ma non si può, finché non hai ottenuto i risultati, dire e pensare di essere più bravi perché hai vinto solo due partite. No, non funziona così.
Sì. Ci dicono: il problema, Paolo scrive: il problema di Maresca è l'inesperienza ai massimi livelli. Ai massimi livelli, nel senso che in Inghilterra allenava il gruppo dei giovani. Ed effettivamente anche questo, Romeo, si sconta. Se andiamo a vedere un po' la storia della Serie B, è fatta di allenatori che oggi sono grandi. I primi che mi vengono in mente sono Conte e Sarri, sono passati attraverso diversi esoneri e hanno fatto fatica in Serie B. Quindi anche qui
io mi ricordo, ma Allegri a Grosseto ha preso delle, cioè è stato esonerato a Grosseto, veniva con me a vedere le partite e quando allenavo la Gianese andavamo a vedere il sabato le partite insieme. Cioè i grandi allenatori si sono presi delle sberle anche loro, perché poi o comunque si sono dovuti fare le ossa su dei campionati di C, di C2, di C1, di Serie B, e partire pronti via da un campionato, con tutto il rispetto, dell'Under 23 inglese, non lo so, ma dove risulta, tanto non c'è la retrocessione,
certo,
è questo il problema. E cambia, soprattutto perché poi devi capire con chi hai a che fare, prendere le decisioni in base a chi c'hai nella tua squadra, vedere chi c'è anche di avversari, e bisogna essere competitivo, di sapere dove sei e come comportarsi nel campionato che stai facendo. A questo punto qua sono già passati mesi e non si vedono segnali di miglioramento. Comunque la squadra in questo momento qua non è attrezzata, comunque non è organizzata al punto da stare con le prime.
Può essere una chiave di lettura da qui a fine stagione, quella magari ovviamente di cercare di restare attaccati al treno e puntare sui playoff, il che però vuol dire diventare una squadra pragmatica che poi sa vincere le partite anche sporche, perché poi i playoff sono così. O per te è ancora possibile puntare alla promozione diretta, o a nessuna delle due addirittura, non lo so.
Non lo so, ma tu se non puoi puntare ai primi, almeno punta a beccarti i playoff, no? Perché certo, poi alla fine è quello.
Sì, sì.
E allora
minimo.
Si ragiona nel discorso di dire: ok, e adesso sputo lacrime e sangue, prendo le botte che devo prendere, però queste mi servono per poter trovare la soluzione, perché in mezzo a tutti i giocatori che abbiamo e troviamo una squadra che va bene, che sia competitiva da raggiungere anche l'ultimo posto, e poi dopo ci spariamo tutte le cartucce che abbiamo alla fine quando abbiamo trovato la quadra, sì. Può essere un ragionamento.
Non sarebbe la prima volta che succede in Serie A.
Non sarebbe la prima volta che succede che vince quella, perché poi insomma,
quella che arriva meglio alla fine, sì.
Vedi che anche il Pisa, no, è partito di gran carriera, adesso ecco, rimane comunque una buona squadra, però non è detto che arrivi primo o seconda, magari arriva terza e nei playoff non c'entra l'obiettivo, no? Perché poi funziona così, perché magari poi l'ottava che arriva è più forte del Pisa in quel momento lì, quindi puntare. Però siamo sempre a rimandare le cose, no? Allora se vogliamo ce la facciamo andare bene questa cosa qua, bene, però in questo momento qua rimane veramente l'amarezza di non avere, cioè non avere nessuna certezza in questo momento qua.
Vero.
Non abbiamo nessuna certezza.
È questo che un po' ci turba di più anche i tifosi. Grazie mille Romeo Azzalli per la tua preziosa analisi.
Niente, va bene, grazie, buon pomeriggio a tutti.
E allora leggo ancora qualche messaggio. Luigi dice: Azzalli ha mille ragioni, la squadra è senza manico, e l'ha detto anche Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma in un'analisi che vi invito a leggere, è un problema proprio anche di manico, dice, e non solo. Lui, Paolo dice poi, lui prende sberle, c'è Maresca ed è convinto di fare bene, questo è grave. I casi sono due: o i giocatori non sono all'altezza, o, scrive un altro radioascoltatore, o sono allenati male. Capito il problema, poi si corre ai ripari in base alla scelta. Sicuramente qualcosa va cambiato. Sentiamo invece cosa ha detto ieri Marco Baroni nel dopopartita. Noi ci leviamo veramente il cappello davanti al suo Lecce.
Marco Baroni, chiederei se è stato per il Lecce il primo tempo perfetto, ovviamente all'interno di una partita perfetta, in una cornice ideale come quella dei 20.000 del Via del Mare.
Sì, intanto un ringraziamento particolare al pubblico, veramente oggi sono venuti numerosi, ci hanno fatto vedere tutto l'affetto che è capace questa città e questa tifoseria, questo pubblico. Noi abbiamo risposto, la squadra è stata molto brava, ha interpretato molto bene la partita. E, insomma, basta pensare che al di là del risultato, insomma, Buffon è stato secondo me forse il migliore in campo. E quindi niente, bene, buona prestazione, ottima, c'è da crescere, c'è da lavorare, la squadra lo sa, e niente, adesso mettiamo alle spalle questa prestazione e ci buttiamo poi in queste due settimane che per noi comunque sono importanti anche per recuperare qualche giocatore.
Con tutto il rispetto per il Lecce, ma Coda in Serie B cosa ci fa esattamente?
Coda è un ragazzo che io conosco benissimo, lui sa cosa io voglio da lui, si sta divertendo, si sta esaltando nel modo di giocare, la squadra sa che ha un attaccante importante, ma lui sa anche che deve lavorare per la squadra, lo sta facendo molto bene, quindi non mi piace magari parlare dei singoli, però insomma Massimo sta facendo quello che lui sa far bene, insomma, e quindi però può ancora crescere. E lo sta e piano piano sta mettendo dentro nuove cose anche.
Palla in tribuna.
E questo era Marco Baroni, allenatore del Lecce, che fra Coppa e campionato ci ha rifilato 7 gol. È davvero una grande prestazione quella ieri del suo Lecce. Leggo un messaggio che mi aiuta ad introdurre il mio prossimo ospite. La cosa più sconcertante della partita di ieri non è stato il primo tempo, ma il secondo, nel quale non si è visto nemmeno un tiro in porta da parte nostra, dove Buffon ha evitato altri gol. Ma dove sono la cattiveria agonistica, l'attaccamento alla maglia, il voler riscattare un primo tempo umiliante? È un'umiliazione che i tifosi andati a Lecce non dovevano subire. E un tifoso che era ieri a Lecce, lo abbiamo in collegamento con noi, è Marco Saccani. Buon pomeriggio, Marco. No, aspettiamo ancora, non abbiamo ancora Marco Saccani. Allora andiamo a leggere altri messaggi. Maresca non ci ha capito nulla e ancora critiche alle dichiarazioni del tecnico. Siete stati, ripeto, in tanti a fare queste osservazioni. Allora adesso ce l'abbiamo in linea Marco Saccani, tornato da Lecce, immaginiamo con grande delusione. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Marco, tu eri nello spicchietto del Via del Mare, qual era il sentire comune ieri?
Diciamo che il malumore è cheggiato quasi subito, perché dopo che hai visto 10 minuti si è reso conto di come eravamo fatti praticamente, cioè senza anima, senza corpo, perché non puoi dopo 10 minuti prendere gol e addirittura in mezz'ora prendere una 3. Ma i tifosi, cosa vuoi? I tifosi dicono la loro, ognuno dice la sua. Io sono rimasto veramente sconcertato perché l'attaccamento, io voglio che la gente esca, cioè giù giocano per la maglietta del Parma, non giochino per tizio Caio Sempronio. Anche perché purtroppo è dovuto dirlo, quello che sentivo in giro, cioè una squadra senza anima è composta da troppi stranieri. Purtroppo la Serie B non è fatta di stranieri, vediamo tutte le squadre che giocano in campionato, quanti ne hanno dentro?
Sì, nel senso, Marco, nel senso che è difficile che giocatori provenienti da campionati diversi trovino subito l'amalgama, soprattutto in un campionato così difficile con la B, e soprattutto giocatori giovani, questo effettivamente è un po' un limite. Sì,
esatto, poi ti posso dire tante cose, ne potrei dire una, noi in casa ce l'avevamo, avevamo un buon centrale, avevamo un certo Brugman, ma l'abbiamo dato via, non si sa il motivo, non si sa perché.
Qualcuno recrimina anche su Jacoponi, Laurini, lo stesso Dermacu, esatto, che ieri a Lecce insomma non ha fatto male.
Esatto, poi la centrale, punta centrale, che abbiamo? Inglese che per me adesso come essere un fantasma, non per l'accolto, lui avrà avuto i suoi problemi, infortuni, quant'altro. Oltretutto abbiamo questo giovane qui polacco, anche lui può andare o non può andare.
Si deve credere.
Tutti, non è una punta centrale, la vedo così, è un laterale.
Sì, è un esterno, nasce esterno e poi ha fatto la seconda punta.
Esatto.
Sì, sì.
L'unica mezza partita buona l'ha fatta Pordenone, ma non per andare contro Pordenone, è anche laterale. Ma se diventerà un caso, questo non lo so, non voglio nemmeno sapere. Mihaila ieri mi aspettavo che almeno dall'inizio, ma me lo tiri giù, chi ci metti? Correa, ho sentito, ho letto che la seduta
Correa fuori per scelta tecnica, anche qui dovremmo andremo poi a cercare di approfondire, non sappiamo cosa sia successo, però
Maresca ultimamente sta prendendo degli abbagli totali, ma non parla sempre addosso il povero allenatore, ma l'allenatore ha la squadra sotto mano, gliel'hanno fatta quasi per lui, e lui che ha chiesto anche tanti giocatori.
Marco, ci racconti anche com'è andata alla fine, è stata immagino la tifoseria a chiamare i giocatori sotto la curva, qualcuno ci ha scritto deluso, molti hanno rilevato l'assenza dell'allenatore. In altri momenti è successo a Parma, mi ricordo anche Gigi Cani nell'anno della Serie B contro il Frosinone, ti ricorderai forse quel 2-2, venne chiamato a gran voce, anche lui andò sotto.
Io ero anche a Reggio Calabria, non ho venuto nemmeno lì. Cioè, voglio dire, Fabio Vinci, cioè, i tifosi vogliono rispettati, perché al di là della distanza dei chilometri, la gente va lì, li citiamo, sono venuti lì sotto. Quello che hanno detto te lo puoi ben immaginare, dico, se non sono rimasti lì, braccia conserte, vuol dire, ma allora se non devi nemmeno venire lì, cosa devi scusare dopo quello che hai fatto?
Le scuse alla fine,
scuse, anche perché a un certo punto hai fatto veramente quello che non hai fatto, e cosa viene a chiedere? Noi siamo rispettosi.
Dopo Reggio Calabria ci si aspettava di non rivedere una cosa simile, invece la si è rivista anche in peggio, e questo forse è l'aspetto veramente più desolante.
Cioè, vedi l'allenatore che sta in panchina, io lo vedevo proprio così. Poi un aspetto fuori, diciamo, dalla logica. Il Parma, tra l'altro, perché certe cose la gente non le sa, tra intervalli del primo e secondo tempo è entrato praticamente quasi 10 minuti dopo che il Lecce è entrato, si scaldavano ancora, corre tutta la squadra, tutta la squadra, il portiere non ha mai toccato palla, chiaramente si scaldava.
Ma
la stessa squadra, il Lecce è entrato prima a scaldarsi con una cattiva, noi siamo entrati fantasmi.
Il Lecce è entrato molto bene anche nel secondo tempo, si l'hanno rilevato in tanti.
La cattiveria, che c'hanno voglia, che dimostrano. Cioè, io vedo una squadra molle, un contrasto non lo vinci, dai te che perdi tutto,
Sì, con le big veramente, sì, assolutamente.
L'allenatore ti può anche dire, vai in campo, e poi va in campo, non ci vanno, cosa si può fare? Capito? Avevamo anche disincollati da dopo un discorso di fare la squadra, c'era Viola che fino a 3 settimane fa era libero, ci manca in centrale, cosa ci siamo attorno a quelle cose lì?
A centrocampo sicuramente la coperta è corta.
Non c'è niente, Juric fa quello che può fare, Vasquez pratica nel deserto, perché anche ieri quei pochi numeri che riesce a fare, perché in Serie B secondo me i tecli, i numeri così non ci vanno, bisogna andare a legnare, a legna. Si girava da 2-3 uomini, a chi la do? L'antitutino poverino che non sapeva se andava a destra o a sinistra, così in mezzo a quello era stramarcato.
Ieri zero tiri in porta è un dato eloquente, Marco.
Ma i tiri in porta, perché ogni partita abbiamo quasi 1 o 2 rigori contro? Ma perché tutti vengono in area? Noi non andremo mai a prenderci un rigore, andiamo mai in porta, facciamo tal che tirare diventa un'opzione. Non vai nemmeno in area, e quindi non rischi neanche di prendere quello che puoi prendere.
Marco, grazie mille. Questa era la voce di Marco Saccagni, uno dei tifosi che ieri era a Lecce. Complimenti, Marco, veramente per la tua passione per il Parma e l'amore. È un esempio, e speriamo che sia seguito da chi lo deve seguire. Grazie, Marco.
Ciao, ciao.
Marco Saccani, insomma, l'abbiamo sentita la voce di chi era al Via del Mare, era stato anche a Reggio Calabria, quindi rabbia più che comprensibile. Ci chiedono: buongiorno, vi risulta che i dirigenti stiano facendo una riunione per esonerare Maresca? No, non ci risulta, anche perché ieri ribalta, infatti noi oggi non abbiamo neanche praticamente messo il tema all'ordine del giorno, ha confermato la fiducia a Maresca, c'è fiducia nel progetto e ci auguriamo che però insomma qualche una modifica, un cambiamento, qualcosa deve succedere, perché sicuramente il Parma così non può andare avanti, ripeto, dopo due passi in avanti, ne sono arrivati tre, quattro all'indietro, come le scoppole prese ieri a Lecce. Ne parleremo dopo la pubblicità con Luca Ampollini.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
È tempo di scuola! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico al meglio. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento per trovare i prodotti migliori. Blocchi da disegno Fabriano e Canson, i colori e le matite Faber-Castell e Staedtler, i bellissimi colori Maimeri perfetti per tutti i tipi di arti decorative e tanti altri prodotti per tutti i livelli scolastici. Con Marchesi Belle Arti by Righi studiare diventa più facile. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo!
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, state continuando a scriverci al 333-9200-170, c'è chi punta il dito invece contro la dirigenza più che con l'allenatore per come ha costruito la squadra. Io intanto do il benvenuto al mio prossimo ospite che è Luca Ampollini. Buon pomeriggio Luca.
Sì, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Allora Luca, intanto ricordiamo così che giovedì è in pausa calcio e calcio perché c'è la sosta delle nazionali, questa sera invece c'è Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Giovedì scorso Luca hai detto il Parma, vado a memoria, il Parma insomma sta migliorando, sta guarendo, l'abbiamo detto un po' tutti. Tu hai detto a Lecce, insomma, a meno che ecco non arrivi un 4-0, sei stato un buon profeta, purtroppo. Non era un pronostico, però l'avevi detto, insomma, a meno che il Parma non perda 4-0, se comunque ci sta anche di perdere a Lecce, interpreto quello che volevi dire, ci sta anche di perdere, però non come è successo ieri, secondo me.
No, beh, ma certo, io credo che ieri sia scesa in campo una squadra assolutamente impresentabile. Il problema grosso è che dopo 4 mesi di lavoro con Maresca il risultato è il 4-0 di Lecce, quindi questo sì. Secondo me deve far pensare. Sì. No, io rimango coerente con le mie idee, non credo che il problema sia la squadra, forse manca un centrocampista, forse insomma si può migliorare, ma questa è una squadra che non vale 2 punti più dei play-out.
E 4 gol da Lecce in un tempo.
Non credo che Maier e Gargiulo valgano più dei nostri giocatori. Che questa non è una squadra, sono tanti giocatori messi lì ma che ancora non sono stati assemblati come avrebbe dovuto fare l'allenatore. L'allenatore purtroppo per adesso ha fallito clamorosamente. Io credo che Maresca diventerà forse un buon allenatore, un ottimo allenatore, perché ha sicuramente talento, idee, è stato un gran bel giocatore, quindi il problema è che adesso ancora è un allenatore troppo inesperto per ambire per avere in mano una squadra che non può permettersi di sbagliare un campionato. Questa è la mia personalissima idea. Poi fra 4-5 anni forse diventerà un allenatore importante, ma adesso lo è. Mi spaventano anche alcune sue dichiarazioni, tipo è stato un campionato di alti e bassi, ma io di alti non ne ho francamente mai visti.
Sì.
Gran bassi. Ho visto una squadra che ha vinto le poche partite che ha ottenuto grazie solo alle sue individualità e non per il gioco corale che la squadra non ha mai espresso, un'identità mai definita. Quindi cosa ti può far pensare con Alberto che da adesso a gennaio, febbraio le cose possono cambiare, se dopo 4 mesi il risultato del lavoro di Maresca è subire 4 gol a Lecce in 40 minuti di gioco?
Questo è vero.
Ripeto, la scelta della società di proseguire il proprio cammino con Maresca è assolutamente legittima, perché la società conosce meglio di noi questo allenatore, però i risultati in questo momento sono veramente imbarazzanti. Ricordo a quelli che sostengono che la squadra è stata costruita male, io ribadisco, penso che questa sia una squadra molto importante. Vi faccio un esempio, guardate il Verona con Tudor. Prima di Tudor c'era Di Francesco, sembrava una squadra derelitta, è arrivato Tudor, guardate che cosa sta facendo.
Giustissima osservazione, Luca. Sì.
Quindi io credo, guarda, io nemmeno, questa è una mia sensazione molto personale, io non vedo nemmeno i giocatori troppo persuasi dal gioco di questo allenatore, non li vedo nemmeno troppo convinti, ma è una mia sensazione, mi sembra di vedere un po' la squadra di Liverani quando si scendeva in campo senza nemmeno la convinzione di ciò che si stava facendo, e questo secondo me è l'aspetto più preoccupante in vista delle prossime sfide.
Ma tu, che hai un'ottima memoria storica, te lo ricordi un Parma costruito per l'alta classifica che prende una scoppola di questo tipo? Qualcuno ha fatto il paragone con il 4-0 di D'Aversa a Empoli, però insomma secondo me c'è una certa differenza tra i due contesti.
C'è una certa differenza perché questa squadra è molto più forte secondo me di quel Parma costruito per arrivare nei playoff di Serie B e che poi riuscì ad arrivare in Serie A dalla porta principale, questo è il mio punto di vista. Ricordo il Parma dell'87-88, quando l'anno prima con Sacchi sfiorò la Serie A, fu affidato a Zeman e l'inizio di campionato fu molto molto traumatico, dopo una pesante sconfitta a Bologna che però terminò 3-1 la partita, non 4-0. La squadra, la società del grandissimo Ernesto Ceresini sostituì Zeman per approdare ad un calcio più pragmatico con Vitali, non si arrivò alla Serie A ma si salvò comunque un campionato. Non dico che adesso rischiamo la retrocessione, però ragazzi attenzione perché, ripeto, io non ho ancora visto una partita decorosa quest'anno da un punto di vista del gioco e non so, andando avanti così, come sia possibile pensare che possa esserci un miglioramento esponenziale di questa squadra. È questo ciò che mi spaventa.
Sì, Luca, anche al Mazza, a Ferrara con la SPAL, stavi vincendo 2-0, ma hai fatto onestamente 2 tiri e mezzo in porta.
Sì, no, ma ripeto, sono le individualità che ti stanno salvando fino a questo momento. A
Buffon su tutti, Buffon su tutti.
Buffon è immenso, non ci sono parole.
Oggi con un altro portiere, secondo me, non avresti neanche 16 punti.
Ma ieri avresti perso 7-8-0 senza Buffon, sì. Perché Buffon, secondo te, ha salvato 3-4 occasioni. E ripeto, a Cittadella, se Buffon non avesse parato quel rigore,
forse stavamo parlando di altro.
La partita, perché il Parma, subendo quel gol, sarebbe sprofondato. Invece quella parata ha galvanizzato tutta la squadra. La vittoria col Vicenza è arrivata grazie a un'intuizione di Benedicia che da una rimessa laterale del Vicenza è andata a fare l'unica pressione alta che ho visto in questo campionato. Abbiamo rubato palla e si è inventato da solo quel gol, ma hai vinto per quello o per il carattere e comunque la voglia di vincere che hai dimostrato di avere in quella gara, ma non per il gioco espresso. Quindi è questo, francamente, che dopo 4 mesi di stagione diventa abbastanza pesante da sottolineare. C'è una squadra che non ha veramente alcun tipo di identità.
Marco Balestrazzi nel suo servizio ha ricordato come Massimo Coda fosse praticamente vicinissimo al Parma. Il Parma in sostanza nel calciomercato estivo poteva scegliere di prendere Massimo Coda e l'avrebbe preso, lui sarebbe venuto, poi invece non l'ha preso, forse perché è considerato un giocatore troppo in là con gli anni rispetto a un progetto che predilige i giovani, però a questo punto un progetto che predilige i giovani va incontro a molti rischi e Massimo Coda in 2 partite ci ha fatto 5 gol.
Sì, ma anche Coda in un contesto del genere, pensate che avrebbe fatto quello che sta facendo Lecce?
Decisamente.
Io non credo. Cioè, non credo che Coda in una situazione del genere avrebbe fatto quello che sta facendo Lecce, perché poi c'è una squadra che lo supporta. Non è che Coda può fare tutto da solo. È vero che ieri ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto 60 metri di campo senza che nessuno lo contrastasse, è andato in porta, ma ci vuole una squadra che supporti Coda e il gioco del Parma in questo momento non lo agevolerebbe molto. Ripeto, non è un problema di singoli, è un problema, ahimè, è la mia idea, e non ho nulla contro di lui, perché ripeto, secondo me diventerà sicuramente un ottimo allenatore, attualmente di una guida tecnica che, ahimè, non sta riuscendo a cavare il ragno dal buco in questa squadra. C'è poco da fare, la realtà è quella.
Secondo te quali possono essere dei punti dai quali provare a invertire la rotta? Non so, cosa si può fare secondo te in questo momento per provare a cambiare l'inerzia di un campionato che sta... Ieri Coda ha detto mi sembrava di vivere in un sogno. Beh, a noi ieri sembrava di essere assolutamente in un incubo. Secondo te da questo incubo come si può uscire? Domanda da un milione di dollari.
Sì, è una domanda difficilissima, molto pertinente, ma molto difficile. Prima di tutto io valuterei con molta attenzione la posizione dell'allenatore, ma questo credo che si sia capito dalle mie parole. Ma dal momento che si legittimamente si vuole continuare con Maresca, beh, io non lo so, cercherei sicuramente di lavorare sul carattere di questa squadra e anche da un punto di vista fisico, perché io vedo una squadra che in campo è tremendamente stanca, molle, sempre sotto ritmo, gioca con pochissima intensità. Io però dall'esterno, tu credo nemmeno, nessuno di noi è in grado di capire se questo è determinato da una condizione fisica scadente o da un carattere sotto i tacchi, da un morale sotto i tacchi o da altri motivi. A me sembra una squadra anche con una condizione fisica molto carente allo stato attuale. Quindi io lavorerei molto sull'aspetto fisico, l'aspetto motivazionale. Io giocherei con un calcio molto più pragmatico per cercare di dare una grande organizzazione difensiva a questa squadra, cosa che non ha, perché ieri comunque, indipendentemente dal 3-5-2, sugli esterni hai subito l'impossibile. Però io cercherei di lavorare molto sull'aspetto difensivo e cercherei di dare sfogo alle ottime individualità che ho da centrocampo in su, perché comunque volente o nolente da centrocampo in su i giocatori che al Parma ce li hanno in pochi. È chiaro che vanno valorizzati, vanno messi nelle condizioni di essere importanti, cosa che purtroppo non si sta facendo.
Grazie mille Luca Ampollini.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio.
Insomma, un'analisi approfondita, anche quella di Luca Ampollini, che ovviamente condividiamo in larga parte, state condividendo in tanti che ci avete scritto. Siamo in chiusura, Roberto dice mettiamoci il cuore in pace, questo allenatore non verrà esonerato, insomma ribadisco quello che ha detto ieri Ribalta, quindi noi davvero non possiamo che sperare in qualcosa, in un'inversione di tendenza, ma in una riflessione profonda da parte di tutti, perché il Parma così sembra davvero non poter funzionare. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, vi ricordo ancora l'appuntamento alle 21 con Bar Sport su 12 TV Parma per continuare a parlare della situazione della squadra crociata. Grazie a Simonetta Colini in regia. Noi con Palla in Tribuna ci ritroviamo, attenzione, lunedì prossimo, da domani a venerdì facciamo anche noi la pausa per le nazionali, quindi con questa trasmissione ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.